Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, episodio 23. Questa sera è il 9 aprile 2026, io sono Lavero da Verona, che vi saluto tutti, ma insieme a me questa sera abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Ricky, ben ritrovati e buon ascolto di puntata.
Allora, una puntata che chiaramente sarà focalizzata su Artemis 2, perché ragazzi siamo stati per la seconda volta attorno perlomeno alla Luna, non ancora sulla Luna, ma ci abbiamo girato attorno.
Quindi, e se ci vedete provati un po' con sì, le occhiaie, è per quello.
10 giorni da paura, se straparlo, aiutatemi, portate pazienza. Ma dateci anche una mano facendo, dove sono i banner qui, facendoci delle domande. Se avete domande su Artemis 2, fatele in chat, cerchiamo di rispondere. Io ho provato a seguire il mission control, non dico 24/7, ma quando potevo, e quindi magari, dai, vediamo se riusciamo a rispondere alle vostre curiosità. Allora, da dove cominciare? Cominciamo dall'inizio, giusto per darci un minimo di scaletta. Dal primo giorno, con il lancio, quello l'abbiamo seguito insieme, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto anche un'estesissima puntata, la scorsa puntata sul lancio di un'oretta e mezza, però finalmente sono arrivate delle immagini spettacolari di questo lancio, quelle che purtroppo non avevamo visto durante il live, ma ci sta, dai, alla fine c'è di peggio, durante il live si fa quello che si riesce e poi però arrivano le immagini, quelle super succose. Qua ho trovato, se ci state guardando in live, comunque ho trovato, io sto seguendo il mio flusso di tweet, quindi chi ci segue su Twitter o su X, come lo volete, e avrà già visto insomma queste immagini. Comunque ho trovato il video del lancio fatto dal Cessna della NASA dall'inizio e ha delle immagini spettacolari. Però poi a fine puntata, nei link della settimana, vi darò anche un altro video, insomma una bella sorpresa del nostro Ricky, che è veramente un gran bel video. Comunque, finalmente...
Se volete cercare tutti questi video che pian piano NASA sta rilasciando, in realtà sta pubblicando un po' dappertutto NASA, però diciamo i video ad alta risoluzione che stanno uscendo anche oggi, ne sono usciti di bellissimi, il link semplice è images.nasa.gov e vi appaiono per prima, diciamo, le foto cronologicamente, quindi oltre ad Artemis magari vedete delle cose anche della stazione spaziale o cose di questo genere, però potete scorrere, filtrare quello che vi interessa e insomma quello che vi appare davanti. Se rimuovo questo e metto questo, esatto, cioè una gallery dove c'è veramente di tutto, quindi anche il video del Cessna di cui parlava Lavero.
E se vi siete persi il nome del link, non preoccupatevi, perché è fra i link della settimana, perché chiaramente è un super link. Poi passiamo, quindi il giovedì 2 aprile hanno lanciato insomma la missione Artemis 2, sono entrati in orbita i nostri quattro. E poi hanno visto che dovevano fare un paio di orbite della Terra prima di accendere i motori per la TLI, hanno scattato delle foto alla Terra, e questo è stato venerdì 3 aprile. Delle foto, in particolare ce ne hanno scattata una diurna e una in notturna. Questa è quella in notturna e ha suscitato un sacco di domande, perché la Terra è molto luminosa, quindi sembrava che in realtà che fosse in diurna, e poi anche per il fatto che si vede l'Italia in un lato. E, sì, sempre di queste due foto, Ricky ha fatto un video molto interessante, perché ha raccontato un sacco di aspetti di queste due foto, sia fotografici che anche geografici, come la copertura nuvolosa, le varie le luci sul terreno che che sono quelle delle città, e quindi
sì,
ha puntato.
Diciamo che gli astronauti, subito dopo, diciamo, una piccola orbita preliminare, subito dopo la TLI, quindi è stata scattata questa foto che state vedendo, quando Orion era già proiettata verso la Luna, perché la TLI, cioè l'orbita, l'accensione dei motori che permetteva ad Orion di alzare il suo appoggeo e di fatto alzarlo a 400.000 km, quindi alzarlo per arrivare verso la Luna, e faceva parte della campagna, della timeline dell'equipaggio, che Orion, subito dopo questa manovra, si è girato e per la prima volta gli astronauti hanno avuto la Terra a favore in questa maniera, perché nei giorni precedenti o che erano o troppo vicini o comunque con Orion girata, e hanno potuto iniziare questa campagna fotografica. E quindi questa, diciamo, subito dopo la puntata che abbiamo fatto giovedì scorso, questa era la bomba che è arrivata venerdì, perché da lì sono iniziate poi a arrivare tutta una serie di fotografie che, insomma, ci hanno fatto capire bene quello che avrebbero fatto gli astronauti. Ci hanno fatto anche capire soprattutto che in tanti giorni di addestramento li abbiamo visti armeggiare delle macchine fotografiche, ma perché l'aspetto di imaging, l'aspetto fotografico di questa missione è veramente preponderante. Quindi si sono preparati, hanno simulato tutto quello che avrebbero potuto vedere dai finestrini, e poi forse, come ci racconterà dopo anche la Vero, hanno studiato tantissimo come raccontare quello che vedevano. E infatti sì, quando arriveremo al flyby sulla Luna, forse la Vero dirà qualcosa a riguardo.
Sì. E quindi, secondo giorno, queste foto della Terra, e era in programma un OTC, quindi un Outbound Trajectory Correction Maneuver, quindi quelle accensioni dei motori che servono per affinare la traiettoria verso la Luna, e ne erano in programma 3 dalla Terra verso la Luna. In realtà le prime due sono state cancellate. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che il modulo di servizio europeo, nel momento in cui ha acceso i motori nella TLI, è stato talmente preciso che due su tre correzioni di manovra previste non erano necessarie. Qui vediamo passare un'altra foto della Luna, qui abbiamo le informazioni appunto che l'OTC 1 non è stata effettuata, e poi passiamo al terzo giorno. Terzo giorno in cui abbiamo visto fare Victor e Reed degli esercizi fisici con il flywheel, quindi quell'aggeggio che avevamo già visto in qualche puntata fa, che è una specie di rematore che però puoi fare gli squat, puoi fare un sacco di cose. E qua vediamo in lontananza Victor che sta utilizzando questo strumento. Una nota interessante che avevo sentito proprio in uno dei primi giorni di missione è che quando l'aveva utilizzato Reed aveva sentito anche delle scosse, cioè tipo di stati elettrostatiche, no? Delle scosse elettrostatiche. Poi, ascoltando nei giorni successivi il Mission Control, ho sentito che la temperatura e l'umidità nella capsula dovevano essere un pochino aggiustate, perché tipo di notte faceva un po' freddo, quindi dovevano calibrare un po' temperatura e umidità. E l'umidità era effettivamente un po' bassina. Bassa anche per far funzionare dei filtri della CO2 che, a quanto ho letto, insomma, perché ho imparato un sacco di cose in questi giorni, e quindi questi filtri della CO2 funzionano bene con un'alta umidità. Invece era un po' bassina, quindi poi hanno aumentato l'umidità inizialmente posizionando degli asciugamani umidi sulle pareti di Orion, e poi comunque con il sistema di supporto vitale all'interno della capsula.
Questo vi fa capire questa missione di test quanto è importante, nonostante non ci sia stato un annullaggio vero e proprio, ma era la prima missione con un equipaggio a bordo di Orion, e tutti gli aspetti possibili, immaginabili, venivano vagliati, e anche queste piccolezze, queste cose che magari non ci si pensa, serve proprio questo tipo di missione, servono proprio per evidenziare queste cose, in modo che gli ingegneri possano poi ottimizzare anche i voli successivi e evitare che magari ogni volta che gli astronauti si appoggiavano magari in qualche paratia metallica, tac, si sentiva la scossettina.
Poveretti. Dopo gli esercizi fisici, guardate, c'era anche il nostro Luca Parmitano in console. Dopo gli esercizi fisici ci si lava. E c'è qualcuno su X che ha detto: ma ho appena acceso NASA TV per vedere il live e mi sono trovato davanti, non è questa l'immagine che mi aspettavo, perché c'era Victor praticamente nudo, cioè in mutande, e che subito non avevo capito come mai è messo così. Poi in realtà avevamo capito che si stava lavando, si stava pulendo con le salviette dopo aver fatto gli esercizi. E dal Mission Control hanno chiamato la navetta dicendo loro: guardate, è una chiamata di cortesia, abbiamo delle immagini di Victor che non so se volete che vengano riproposte a terra. E Reed ha risposto: sì sì, non lo sappiamo, ma non c'è nessun problema, anche perché è vita comune, vita normale, e quindi noi non abbiamo problemi. Se volete toglierle, insomma, e passare all'immagine del Mission Control, oppure potete rimanere con noi sulla navetta. E così hanno continuato, insomma, a rimanere sulla navetta.
Il problema del lavarsi è tipico nello spazio, non hanno ancora inventato una doccia, anche perché sarebbe magari anche inventarsi un dispositivo che possa sparare l'acqua in un ambiente confinato, comunque sarebbe un grosso spreco di acqua. Invece gli astronauti di fatto si lavano con asciugamani o salviette umidificate, e meglio di così non si può fare. Tanto più che in una capsula di certo non ci poteva essere lo spazio per poter realizzare qualcosa di più sofisticato.
La doccia l'hanno sperimentata sullo Skylab, ma non era particolarmente efficace, quindi non è stata più utilizzata.
Dopo la pulizia personale si va in bagno e si va a fare la pipì. La toilette è stato un problema che è iniziato nel giorno del lancio, poco dopo l'immissione in orbita, e sta praticamente durando ancora adesso. Quindi quella è un aspetto che assolutamente bisognerà verificare e mettere a posto prima delle prossime missioni Artemis. Jared Isaacman, in una delle conferenze di questi giorni, perché NASA sta facendo una conferenza al giorno, sono bravissimi, tengono il Mission Control 24/7 in audio, quindi anche se vi svegliate, anzi soprattutto se vi svegliate alle 3 di notte, perché loro hanno un orario di veglia e di addormentamento che è diverso dal nostro in Italia, sentite comunque sempre parlare tra le comunicazioni tra la navetta e il Mission Control, o perlomeno qualcuno di NASA, il commentatore, insomma, che dice cosa a che punto siamo e cosa sta succedendo. E anche Jared Isaacman, la prima cosa che ha detto durante una delle conferenze di questi giorni, ha detto: sì, dobbiamo mettere a posto delle cose, e in particolare dobbiamo fare i plumber spaziali, come si chiamano in italiano?
Idraulici.
Idraulici spaziali, esatto. Cos'è successo? Praticamente è successa una cosa simile a quello che era accaduto ad uno degli shuttle nell'84, lo shuttle Discovery. Si è ghiacciata una valvola, perché cosa succede? Come funziona la toilette? Prima di spiegare. Dunque, il rifiuto solido è semplice, viene inserito in alcuni sacchettini che sono chiusi ermeticamente e con dei filtri antiodore, e quelli, visto che il viaggio è breve, 10 giorni, vengono riportati a casa con Orion e poi smaltiti a terra. La pipì invece viene raccolta in un contenitore, anche quello ermetico e con i filtri antiodore, però viene espulsa all'esterno della stazione spaziale. E ho letto che
di Orion.
Scusa, di Orion, sì, non della stazione spaziale, di Orion. Ho letto che per rendere questa toilette molto più leggera e più piccola rispetto ad un altro prototipo che era volato sulla stazione spaziale come test per diversi giorni, hanno inserito le due ventole che dividono il flusso del solido e il flusso del liquido, le hanno inserite in una sola. Questa ventola cosa fa? Praticamente simula la gravità, non essendoci, fa in modo che ci sia questo flusso d'aria che indirizzi i due fluidi in due direzioni diverse. L'hanno inserita in una sola e sembrava che questa si fosse inceppata. In realtà il giorno 3, proprio insomma in uno dei giorni in cui erano più tranquilli, hanno detto: ok, adesso vediamo di far qualcosa alla toilette. Cristina l'ha smontata completamente e l'ha rimontata, e guardando questa ventola ha detto: no, non è bloccata in realtà, sembra che sia rigida, come se fosse rimasta a lungo inutilizzata, quindi a terra in attesa del lancio probabilmente e non ben oliata, non ben utilizzata. Dal mission control hanno detto loro: ok, allora la prossima volta che dovete andare in bagno, prima attivate questa ventola, fatela arrivare a velocità di crociera, a full speed, e poi usufruitene. Il problema è che la full speed significa che fa un casino enorme, infatti hanno dovuto mettersi le cuffie antirumore perché faceva veramente confusione. Comunque, questo è stato uno dei problemi. L'altro problema è che la valvola che esce da Orion per far fuoriuscire la pipì si era ghiacciata. Quindi cosa hanno fatto per risolvere? Hanno ruotato, cambiato l'assetto della capsula di Orion, quindi hanno ruotato Orion in modo che quella zona venisse scaldata dalla luce del sole. Questo ha funzionato, è stato un troubleshooting comunque, perché poi se non sbaglio si è ghiacciato di nuovo, comunque ci sono stati altri problemi e insomma sono potuti andare avanti. E questa cosa, Paolo, leggevo che è già successa nel viaggio di inaugurale, tra l'altro, di Discovery. Ti ricordi?
Sì, ricordo appunto questa missione Shuttle in cui si ghiacciò il getto di rifiuti liquidi espulsi dallo Shuttle formando un blocco di ghiaccio e fu necessario utilizzare il braccio robotico dello Space Shuttle per dare un colpo a questo blocco di ghiaccio e quindi liberare il foro di uscita di questi liquidi.
Poi ci avviciniamo verso il giorno del flyby, quindi domenica 5 aprile, l'equipaggio è stato svegliato con un messaggio da Charlie Duke, che è stato un astronauta Apollo, su Apollo 16 nel 1972, e il messaggio è stato carino perché diceva: noi nel 1972 siamo atterrati sulla superficie della Luna con un lander chiamato Orion e adesso voi state utilizzando un altro Orion per riprendere la nostra legacy, la nostra eredità, e portare avanti il programma Apollo, quindi a pelle d'oca, quindi insomma vi ringraziamo. Ed è stato una sveglia molto bella, eccolo qui infatti. E poi sempre quel giorno, quindi domenica, eccolo qui, domenica 5 aprile, Jeremy ha ricevuto le sue ali da astronauta, la sua spilletta con le ali da astronauta. Sappiamo che tutti gli astronauti di solito sulla Stazione Spaziale Internazionale vengono onorati al loro primo volo con la spilletta che segna il fatto che loro hanno superato la linea di Kármán, quindi sono diventati astronauti ufficialmente. Jeremy qui è stato il suo primo volo, è ancora il suo primo volo, e ha ricevuto la spilletta dorata nel suo viaggio verso la Luna. Che cos'altro vogliamo raccontare? Il Moon Day, quindi lunedì 6 aprile. Siamo arrivati nei pressi della Luna e gli astronauti hanno iniziato a fare una serie di scatti che ovviamente lì per lì non sono arrivati, ma è stato super bello riuscire a sentire le comunicazioni fra il mission control e la navetta. Gli scatti sono arrivati il giorno dopo e il giorno dopo, vedendo le foto scattate dagli astronauti e ricordando quello che avevano detto al mission control mentre le scattavano, un altro brivido, praticamente come funzionava. Loro sono in quattro, no? Quindi si facevano dei gruppi da due si mettevano alle finestre di Orion, quindi era il window team, il team delle finestre, un altro prendeva nota su uno dei computer e li supportava con le fotografie, se dovevano scambiarsi di posto, se dovevano aver bisogno di aiuto, e il quarto parlava con il Mission Control facendo il riassunto di quello che si dicevano i due alle finestre, perché i due alle finestre si scattavano foto ma parlavano anche fra di loro dicendo: guarda, io ho visto quel cratere lì, l'hai visto anche tu, guarda, io ho visto questa cosa, e quindi il quarto parlava, faceva il riassunto al Mission Control e sentivi proprio che magari lui non vedeva, ma si immergeva nelle parole degli altri due, nei commenti degli altri due, per poi riassumere il tutto al Mission Control. E devo dire che in questo lavoro il migliore è stato Victor, perché Reed non parlava tantissimo, sì, faceva dei riassunti, ma un po'... Victor, non gli toglievi il microfono, continuava a parlare, a descrivere le caratteristiche lunari, e le descriveva in un modo così come le vedeva. O nel training che hanno fatto di fotografia, che hanno fatto a terra in questi 3 anni di attesa, una delle cose che è stata chiesta loro è di descrivere con quello che ti viene in mente, quindi con le cose a te familiari. Quindi Victor ha richiamato la struttura di Rishat in Mauritania, ha richiamato le luci di un palazzo, non mi ricordo dove, ma a un certo punto ho detto: ah, se avete presente quelle luci di un palazzo, ecco, quel bagliore sembra esattamente questa cosa che vi sto dicendo. E poi ha fatto paragoni con pupazzi di neve, con non so, tantissime cose che gli venivano proprio lì sul momento, e da una parte all'altra, cioè dalla struttura di Rishat ai pupazzi di neve, ed è stato super divertente ascoltarlo e immaginare che cosa stesse vedendo o che cosa stesse ascoltando dai ragazzi, insomma, che erano alle finestre.
Poi mi piaceva molto che al controllo missioni c'era appunto il team Science che cercava di supportarli in tutte le maniere possibili, cercando di capire cosa stava vedendo e, insomma, dargli un feedback per vedere se, diciamo, i conti tornavano e se, esatto, per mappare al meglio possibile quello che stavano descrivendo.
Questa è una
Ho
scena
visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
Questa è una scena, se ci state vedendo, quando Victor ha chiesto al controllo scientifico, lì al team scientifico, ha detto: guarda, io sto vedendo un cratere che però non so come si chiama, vorrei che me lo diceste, e se tirate una linea dalla parte sinistra del cratere tale fino alla parte destra dell'altro cratere, lì a metà, un po' più in su, un po' più in giù, c'è quel cratere, mi piacerebbe molto che mi dice. E l'hai visto il team scientifico che ha iniziato a correre da una parte all'altra della stanza con i loro stick, quei loro bastoncini, a puntare sulla mappa per cercare di capire qual era il cratere che stava indicando Victor visualmente. È stato bellissimo. E un entusiasmo nel team scientifico che, cioè, loro stavano aspettando questo momento da anni. È stato veramente bello immergersi in quel momento. E cos'altro possiamo dire? Ah, che poi il team scientifico ha chiesto loro alcune quali sono i colori che vedono della luna, e anche lì le risposte sono state molto dettagliate e insomma con cognizione di causa. Quindi loro dicevano: guarda, io la luna la vedo grigia, ma mano a mano che ci avviciniamo diventa sempre più marrone, e questa cosa, questo aspetto lo possiamo vedere anche in un paio di foto della library di NASA. Ad esempio, qua da relativamente lontano la luna si vede grigia, ma se noi mettiamo a confronto, e adesso vediamo se riusciamo ad andare a trovare quell'altra foto, ci sono delle foto in cui viene ripresa anche un pezzo della navetta Orion, quindi un pezzetto della finestra di Orion, e quel pezzetto di finestra è grigio argentato. Dietro la finestra c'è la luna non è più così grigia come la vediamo qua, ma diventa marrone effettivamente, e l'occhio umano, sì, poi c'è appunto il bilanciamento del bianco, noi stiamo vedendo una foto, però anche loro con l'occhio umano hanno vissuto questo aspetto. E dicevano che appunto l'occhio umano ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi, a parte che Orion era super luminosa, infatti anche Cristina ha detto per le prossime missioni dobbiamo far qualcosa perché abbiamo i LED dei vari esperimenti, abbiamo una patch grigia appiccicata dietro che però purtroppo riflette la luce di altre cose, quindi hanno cercato di coprire quello che potevano, eccola qua la foto, esatto, grazie. Hanno cercato di coprire quello che potevano con le t-shirt e con quello che avevano a disposizione e quindi è stato difficile anche per loro prenderci la mano all'inizio, no? Ovviamente loro poi avevano 50 quanti minuti per il flyby, tantissimi insomma, quindi quasi un'ora e quindi all'inizio hanno capito quali erano i problemi e sono riusciti poi insomma bene o male a risolvere, però sarà una delle cose che prenderanno in considerazione. Se mi torni un attimo proprio su quella foto lì. Un altro aspetto che Victor ha evidenziato è il capton, il colore arancione del capton che c'è qui sulla finestra e dice che quello lì è proprio un pugno in un occhio e ti sfalsa i colori che vedi e quindi fa, anche l'occhio umano fa più fatica e da terra gli hanno detto: ah, grazie, questo è un aspetto molto importante che terremo conto nelle prossime missioni. Magari anziché arancione riusciranno a mettergli una copertura nera o qualcosa
O
del
neutro,
genere.
sì.
O neutra, esatto. Quindi anche i colori sono stati, insomma, un bel segmento su cui discutere. Hanno visto Jeremy e Reed sono riusciti a vedere degli impatti di meteoriti, 4 o 6, e questo ha colpito tantissimo il team scientifico perché si sa che sul lato retrostante della Luna ci sono tanti impatti di meteoriti, però effettivamente nessuno li aveva mai visti. Giusto Paolo, nelle missioni Apollo non se ne parla.
Ne parleremo più avanti.
Ok, ne parleremo dopo. Va bene, va bene. Comunque, insomma, tre nel giro di uno, tre, quattro o sei in quelli che erano poi nel giro di un'ora, sono stati una bella sorpresa, ecco. Che cos'altro possiamo dire? Andiamo alle foto, andiamo di sicuro alle foto che però adesso dove sono? Pagina 2, non so dove sono. Le foto della Terra e della Luna scattate proprio il giorno del flyby, non ci sono qui dove sto guardando io. Eccola qua. Questa è la prima che è uscita ed è l'Earth Set, quindi il tramonto della Terra dietro alla Luna. Conosciamo benissimo la foto di Apollo 8 dell'Earth Rise, quindi il contrario, la Terra che esce dalla Luna. Qui invece abbiamo la Terra che va dietro, insomma,
Sì,
come.
perché lo scopo era più o meno riprodurre quella fotografia di Apollo 8, però in base alla fase lunare che c'era in questa missione non si poteva fare in uscita, ma la situazione era in entrata, però ci sta così, hanno anche utilizzato un nome differente, però ovviamente è speculare, quindi è facilissima poi anche per le generazioni future riuscire a trovarla.
E poi la foto che a me ha colpito davvero è quella della Luna sospesa durante l'eclissi di sole, perché hanno avuto anche la fortuna di assistere ad un'eclissi di sole, e stando appunto sul retro della Luna. Questa a me ha colpito da matti perché un po' avevo già visto qualcosa di simile 2 anni fa avendo assistito alla grande eclissi solare del 2024. E quello che ha detto Cristina è la stessa sensazione che avevo avuto io all'epoca. Cristina ha detto: non è più un poster, la Luna non è più qualcosa di bidimensionale, ma ti rendi conto che è tridimensionale, ti rendi conto che è reale e che è un luogo. E questa è la tridimensionalità, è una delle cose che aveva colpito tantissimo anche me vedendo un'eclissi lunare. Cioè solare 2 anni fa da terra. E questa foto mi ha dato la stessa idea, la stessa sospensione, mi ha tolto il fiato allo stesso modo, quindi questa insomma mi piace particolarmente.
Sì, qui come molti altri mi sono divertito anch'io a evidenziare le i pianeti, le stelle più luminose, che in realtà sono dei pianeti, quindi si vedeva benissimo Saturno, Marte e Mercurio. Poi si è andata a scaricare la foto ad alta risoluzione, è riuscita addirittura a vedere anche Nettuno, e poi ho visualizzato anche dove si trovava il Sole in questa fotografia. Chiaramente in un'eclisse di Sole vista da Terra abbiamo questa fantastica coincidenza che il disco lunare copre perfettamente quello solare, quindi il Sole è completamente coperto, quindi si vede molto bene la corona solare. Invece quello che stiamo vedendo in questa foto non è esclusivamente la corona solare, ma ritorna fuori la luce zodiacale. Insomma, ci stanno anche NASA ha fatto un approfondimento su quello che si vede in queste fotografie, lo trovate sempre nei link che vi abbiamo trovato prima, dove hanno diciamo descritto anche astronomicamente quello che stavano vedendo in questa foto.
C'è un'altra foto della Terra in cui vediamo la luce zodiacale, ma forse è quella proprio che abbiamo fatto vedere prima.
Sì, quella iniziale.
Sì, effettivamente, Valeri, come raccontavi te, a proposito di momenti toccanti, c'è stato anche quello in cui l'equipaggio ha nominato uno dei crateri lunari senza nome con il nome della moglie defunta di Reed. E Reed ha raccontato in conferenza, la conferenza che ha fatto ieri, se non sbaglio, dallo spazio, e, perché Marcia Smith, una delle reporter, gli ha chiesto com'è stato per te quel momento, perché per noi è stato super toccante. E lui ha raccontato che quando erano ancora a Houston, gli altri tre gli si sono avvicinati e gli hanno detto: guarda, noi avremo in mente di fare questa cosa per onorare te, tua moglie e la tua famiglia, e quindi di dare il nome ad un cratere lunare con il nome di tua moglie Carol. E lui era super felice e, insomma, ha detto di sì, però io non posso fare il discorso quando faremo questa cosa perché mi verrà da piangere. No, tranquillo, Jeremy gli ha detto lo faccio io. E comunque Jeremy si è messo a piangere, cioè ha fatto un discorso con la voce rotta e, insomma, e ha dedicato questo cratere alla moglie di Reed e un altro cratere a Integrity. Quindi,
leggo qui dalla didascalia della foto dove si vede bene Carol, che il cratere si trova nella zona visibile anche dalla Terra, quindi non si trova sul lato nascosto, è sul bordo, quindi volendo si può anche osservare chiaramente con gli opportuni strumenti, con la luce a favore per renderlo più evidente di taglio.
Quella mattina si sono svegliati con un altro messaggio di un astronauta Apollo che però purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso o 2 anni fa, Jim Lovell. E prima comunque di andarsene ha voluto mandare loro un messaggio e ha esordito dicendo: benvenuti nel mio vecchio quartiere, nel mio vecchio vicinato. E insomma anche lui ha fatto loro i migliori auguri, insomma, che potesse fare. Quindi è stato sì un giorno particolarmente toccante quello. E poi giorno 6, quindi martedì 7 aprile, cosa hanno fatto? Sono usciti dalla sfera di influenza lunare per poter
Un attimo, Vero, scusami, che volevo far vedere un'altra foto, se riesco a rimettermi in primo piano, che così rispondo anche a una domanda.
Sì.
Hanno fatto questa foto, questa in realtà anche qui il 7 aprile, quindi hanno provato a fotografare anche un po' lo spazio profondo, lo stanno facendo ultimamente anche dalla ISS. Quello che si vede nello spazio in realtà è quello che riuscite a vedere magari anche da terra se andate magari in uno di quei posti super remoti tipo i deserti del Cile o luoghi di questo genere. Chiaramente, però, non essendoci il riverbero della terra, comunque il seeing è veramente ottimo e si riescono a fare delle foto nitide. E tra l'altro hanno anche chiesto, per magari fare delle foto ancora migliori, di poter spegnere le luci che sono all'esterno di Orion, che servono un po' per illuminare la capsula, anche non per uno scopo preciso, ma magari visto che ci sono le telecamere fuori per renderle evidente. E a proposito di telecamere fuori, c'era una domanda in cui chiedevano se le fotografie le hanno fatte da dentro o da fuori. Allora, Orion Quattro telecamere esterne montate sui pannelli fotovoltaici. Sono delle, in realtà sono delle GoPro 4, Hero 4 modificate per funzionare nello spazio e possono essere orientate. Quindi le fotografie sono state fatte anche, le immagini che ci arrivano dall'esterno di Orion sono da queste telecamere. Lo streaming ci arriva non a piena risoluzione, però riescono a fare delle fotografie carine, come ad esempio questa. Quindi siamo sempre con la Luna, stiamo sempre parlando dell'Earth 7 e questa fotografia in particolare la sta usando molto anche ESA nelle sue pagine, perché chiaramente si vede molto bene il modulo di servizio, si vede anche la scritta NASA ed ESA. Poi invece a bordo dentro Integrity, gli astronauti hanno un sacco di macchine fotografiche, in particolare tantissime foto che abbiamo visto sono fatte con una Nikon D5, la foto invece dell'eclissi con una Nikon Z9. Poi hanno delle altre GoPro per fare dei filmati in 360 che servono per fare quel documentario che sta girando in esclusiva in collaborazione con National Geographic, quindi ci saranno un sacco di immagini inedite che in questo momento non stiamo vedendo, ma che verranno rilasciate con questo documentario.
Restando sempre sulle foto, mi è venuta in mente questa con il terminatore della Luna. Esatto, questa. Perché tutti gli astronauti avevano a disposizione delle foto opzionali, avevano 15 obiettivi da dover fotografare se riuscivano a trovarli, e poi avevano delle foto da poter fare in autonomia per qualcosa che era piaciuto loro particolarmente. Tutti quanti si sono concentrati sul terminatore, che è questa la linea che separa il giorno dalla notte, cioè anche sulla Terra, però sulla Terra è molto più sfumato perché abbiamo l'atmosfera. Sulla Luna invece è molto più marcata questa linea e soprattutto fa vedere molto bene le luci e le ombre. E loro hanno proprio sentito, Victor ha detto, sentivo che mi chiamava, dovevo fotografarlo, sentivo che c'era un'attrazione particolare, perché ci si rendeva conto ancora di più della tridimensionalità di questi crateri, della superficie e appunto questo gioco di luci ed ombre che metteva in risalto alcune caratteristiche di quest'area e faceva capire quanto profondo magari potesse essere il cratere che stavano guardando.
Questa cosa che ha detto Victor, io mi ci ritrovo molto anche, insomma, sono un astrofilo super super dilettante, allora spesso quando magari sei fuori in giardino o fuori in qualche posto buio che stai guardando col telescopio qualche cosa, magari arriva il classico estraneo e chiede: scusami, puoi far vedere la luna? Magari una sera di luna piena, e dice: sarai abbagliato. Invece le osservazioni migliori della luna le fai quando è in fase, proprio perché ti soffermi sul terminatore, che è ricchissimo di dettagli e ti ci perdi.
Vediamo se abbiamo qualche altra. Beh, certo, la comparazione, ecco qui tra l'Earth Rise di Apollo 8 e l'Earth 7 di Artemis 2. Ah, questa si vede qui in questa foto si vede la corona solare e Venere. E quando Victor aveva detto, perché appunto parlava solo che lui, cioè quindi per quello continuo a nominarvi Victor, ma perché era lui quello che faceva anche le domande più interessanti, e diceva: ma cioè, vedo alcuni pianeti. Allora, quello a sinistra era Venere, gli tre a destra che abbiamo visto prima nella foto dell'eclissi solare, e diceva: ma ce ne sono tre in fila, però tipo uno è rosso. Allora dal team di scientifico a terra gli hanno detto: guarda, dovrebbero essere Mercurio, Saturno e quello rosso è Marte, quindi stai vedendo la vostra prossima destinazione. Ah! Anche lì un momento toccante, lacrimoni. Ah, si va su Marte. Va bene. E questa foto ci mostra che anche loro, anche per gli astronauti di Artemis 2, la sicurezza in primis, quindi si sono dovuti mettere gli occhialini, e da terra dicevano loro quando potersi mettere gli occhiali, perché quando c'è stata l'eclissi, c'è sempre quel bagliore, iniziale quando il sole esce da dietro la luna, che magari cioè, non ti aspetti e che può farti male, insomma, quindi anche loro gli occhialini. Un sacco di foto chiaramente della superficie con i vari dettagli che adesso il team scientifico hanno detto che ne avranno per 6 mesi da lavorare e da scaricare tutte le foto e insomma da iniziare a studiarci su. E nella foto in particolare dell'EarthSat vediamo questa parte di terra che poi l'account Zoom Earth, che ha una bella app di meteorologica, ha riconosciuto esattamente le formazioni nuvolose sopra l'Australia. Quindi nell'EarthSat vediamo le coste australiane con esattamente quelle nuvole che c'erano in quel giorno e in quel momento. Quindi bellissimo, da dietro la luna questa cosa. Poi, qua qualche spiegazione, va bene, sulla traiettoria lunare. Ah sì, e il giorno, dunque c'è stato lunedì che è stato il Moon Day, quindi Monday ma con la luna, hanno fatto l'uscita dalla sfera di Hill. C'è stato un debriefing scientifico in cui il team scientifico a terra ha parlato con i 4 astronauti per rivedere un po' quello che si sono detti durante il momento fotografico, perché chiaramente nel momento fotografico si cerca di fotografare il più possibile, fare i primi ragionamenti, cercare di capire, dire quello che si vede, così su due piedi anche i flash degli impatti dei meteoriti, tutto quanto insomma da terra hanno registrato tutto. Tra l'altro sulla navetta avevano appunto quello che registrava le foto, quello che scriveva sul PC, quello che parlava con terra, ma avevano anche dei registratori, quindi tutto quello che è stato detto sulla navetta, anche i momenti di estasi o non lo so, tipo che cos'è quella cosa, che quel vicino, che ne so, al cratere tale, viene registrato, perché poi, sai, dopo un po' non te lo ricordi più, soprattutto dopo un'ora di fotografie. Quindi a terra adesso riascolteranno anche tutte queste conversazioni e parleranno con l'equipaggio. Però comunque il primo debriefing scientifico l'hanno fatto il giorno 7, quindi il giorno dopo del flyby, e hanno chiesto loro appunto dei dettagli, quei dettagli sui colori che vi dicevo, oppure quando Cristina ha detto: guarda, tu ci hai detto che ti sembra di aver visto un bagliore un po' più grigio, di un grigio diverso, quando la Terra è uscita dal retro della Luna, che cosa intendevi? Allora Cristina ha cercato di spiegare che cosa stava dicendo, che cosa stava vedendo. Così, insomma, quindi più a mente fredda e più rilassati. Ma quel giorno, martedì 7 aprile, alla sera, hanno fatto anche un contatto con la Stazione Spaziale Internazionale. Quindi da Integrity, a 300.000 chilometri di distanza, alla Stazione Spaziale Internazionale, a 400 chilometri di distanza. Ed è stato molto bello perché si sono fatti quelle domande, cioè dalla stazione spaziale a Integrity sono arrivate quelle classiche domande di, insomma, come vi siete sentiti, che cosa avete portato nel vostro viaggio dalla stazione spaziale internazionale, cosa a cui Jeremy non ha potuto rispondere ovviamente, e insomma c'è stato questo entusiasmo di sentire i due equipaggi parlare fra loro, anche perché è la prima volta che abbiamo un avamposto in orbita terrestre in contemporanea ad una missione lunare con equipaggio. Voi ditemi se volete aggiungere qualcosa o se arrivano domande in merito.
Ci sono alcune domande, se le vuoi vedere.
Ok, stavo vedendo se era successo qualcos'altro quel giorno, ma no. Allora, beh vabbè, finiamo dai, tanto siamo arrivati a martedì 7. Mercoledì 8, che era ieri, era un giorno off, quindi momento di relax per i 4 astronauti. E hanno fatto la prima RTC, quindi la Return Trajectory Correction, quindi la prima manovra, accensione dei motori di Orion, per affinare la traiettoria per rientrare a casa. Questa notte hanno fatto un sacco di cose, perché hanno fatto quel test di dimostrazione del shield, radiation shield, quindi lo scudo contro le radiazioni. Orion ha diverse aree all'interno che sono più o meno esposte alle radiazioni. In questo test hanno dovuto mettersi nelle zone meno esposte alle radiazioni, aggiungere materiale tra loro e la paratia di Orion per appunto fare in modo che ci sia più materiale da attraversare da parte delle radiazioni, e quindi insomma hanno fatto questo test. Di questo non ho visto video, non ho sentito nulla in conferenza, ma la conferenza di questa sera è iniziata quando abbiamo fatto partire noi la puntata, e quindi ce la ascolteremo più tardi o domani. E poi hanno fatto un'altra dimostrazione di pilotaggio manuale, sempre Victor, perché Victor è il pilota. E hanno anche fatto quel test di vestizione veloce con quell'abbigliamento che li aiuta poi durante il rientro e durante il lancio. Quindi ha un abbigliamento particolare che va a comprimere determinate zone del corpo per aiutare il corpo a sopportare meglio i G durante il lancio e durante il rientro. In una delle scorse puntate vi avevo detto è solo un test, non lo metteranno poi durante il rientro della navetta. In realtà sì, ho scoperto che questo test è stato fatto per capire a che velocità riescono a vestirsi, quindi è stato fatto a velocità normale e a velocità più velocemente riuscivano, perché sono in un momento tranquillo, cioè finché la capsula viaggia così facciamo questo test, vediamo quanto tempo ci mettiamo, anche perché era la prima volta che veniva utilizzato questo indumento, e quindi hanno voluto fare questo test per poter essere pronti poi per il rientro vero e proprio in atmosfera, che sarà sabato mattina prestissimo, e quindi indosseranno quell'indumento effettivamente anche durante il rientro. Domani abbiamo il giorno 9, quindi venerdì 10 aprile, abbiamo la seconda manovra di correzione della traiettoria, e si comincia a riconfigurare la capsula per il rientro in atmosfera. Quindi già oggi si stavano facendo i test delle valvole, dei thruster, sentivo varie comunicazioni in cui insomma stavano facendo gli ultimi test. Oggi hanno fatto l'ultimo allenamento con Flywheel, hanno caricato un'oretta fa l'ultimo pacchetto di email dalle famiglie ai PC dei quattro astronauti, quindi insomma si sta chiudendo un po' questa missione. E poi appunto il rientro il sabato 11 aprile. Allora, quando atterra la navicella, lo diciamo già subito, sarà sabato 11 aprile alle 2:07 di notte. Noi saremo in live con il live dello splashdown partendo dall'1. All'1 quindi parte il nostro live, all'1:30 ci sarà la separazione dei moduli di servizio con il modulo dell'equipaggio, poi l'entrata in atmosfera e poi giù fino allo splashdown alle 2:07. Altre domande. Dunque, la questione Nutella. Chiede Luciano se i prodotti alimentari portati a bordo sono stati scelti per preferenza o pubblicità. Se volete rispondere voi, così io prendo un po' di fiato.
Allora, vai Paul.
Vai Ricky.
No, che ovviamente quando c'è sempre uno scambio di opinioni con gli astronauti, quando c'è da decidere quello da imbarcare a bordo, però senza ombra di dubbio non è una questione di sponsorizzazione o brand, anche perché si fa di tutto sulla ISS, parliamo di Stazione Spaziale Internazionale, ma il discorso vale anche qui. Si fa di tutto per evitare che i marchi siano visibili. Adesso io qua avevo messo da qualche parte, un attimo solo, avevo scaricato qualche fotografia dalla ISS. Scusate, mettiamo in primo piano questa cosa qua. Allora, se andate a cercare un po' di fotografie della ISS durante i pranzi, cioè, ci sono tantissime foto in cui se uno si mette lì può riconoscere dei brand, ad esempio questa qui, sempre con Sanita, che strano, qua sulla destra si vede chiaramente un bussolotto di ketchup della Heinz e si vede bene, oppure ne avevo trovato un'altra, ecco questa qui, un attimo che me la metto in primo piano, dove qui c'è una tavoletta di cioccolato della Milka e non,
adesso, che è inconfondibile perché è viola su sfondo grigio marrone, quindi è l'unica cosa viola che c'è lì.
La vedete lì, adesso non riesco a muovere, eccomi lì. E ovviamente in quel caso lì si vede bene nel video che c'era Cristina che stava sistemando una sacca, gli vola via la Nutella da dietro, non se ne accorge, e è chiaro che è stato plateale perché era il giorno in cui c'era la live per il flyby lunare, tutti stavano guardando e neanche averlo fatto apposta, proprio si è visto benissimo il marchio e ovviamente anche Ferrero ci ha marciato sopra, però non era assolutamente una cosa voluta e non c'è nessun tipo di accordo commerciale, è stato un colpo di fortuna per Ferrero.
Anche perché, poi, da quello che ricordo, gli astronauti non possono, non hanno, cioè per contratto non possono pubblicizzare marchi. Anche con Samantha c'era stata una volta che l'avevamo incontrata, qualcuno aveva chiesto una foto a lei, dietro c'era nessuno se n'era accorto, dietro c'era un totem con un marchio di non mi ricordo cosa, e lei ha chiesto se si potevano spostare perché proprio per contratto non possono pubblicizzare.
Sì, poi magari con Samantha c'era la storia della lavazza che si era riuscita a infilare con Argotech per la macchina dell'Espresso, ma quella era proprio una roba fuori standard, di base non si devono vedere marchi proprio perché per evitare pubblicità occulta tra virgolette.
Un'altra domanda chiede per quale motivo portare un pesante e pericoloso barattolo, cioè la Nutella, ma quel tipo di barattolo è disponibile anche in plastica, quindi è probabile che si trattasse di plastica.
Sì, negli Stati Uniti la vendono nei barattoli di plastica.
Ma credo anche da noi.
Sì, da noi sicuramente ci sono le vaschettine piccole. Anche.
No, proprio anche il barattolo.
Sì, di certo non hanno imbarcato roba di vetro su Integrity, non penso proprio.
Vedo che c'è un'altra domanda di Marco che chiede se le foto riprese con Artemis saranno messe a confronto con altre riprese da altre missioni scientifiche per identificare nuovi crateri da impatto. Allora, che siano messe a confronto con altre missioni scientifiche sicuramente, anche perché anche per la questione di quei 4-6 impatti da meteoriti che hanno visto con i loro occhi, il team scientifico a terra ha detto adesso chiediamo anche a Lunar Reconnaissance Orbiter, vediamo se è riuscito a vedere qualcosa, quindi senz'altro mettono a confronto le foto di Artemis con le altre missioni, insomma.
Però tenete presente che comunque LRO vola molto più basso e ha mappato la Luna con una risoluzione estremamente superiore a quello che hanno potuto fare anche con i, direi che avevano un 400 mm massimo a bordo di Integrity, quindi comunque sono più dettagliate le foto a livello di crateri quelle di LRO. Certo è che se riescono a magari a dire a ricordarsi esattamente il momento che magari qualcuno di loro ha visto questo flash da impatto, è interessante vedere se più o meno nella zona, facendo un raffronto con quello che hanno visto loro, magari fotografando subito dopo il punto di impatto, non per vedere il flash nella macchina fotografica ma per circoscrivere il punto, è interessante vedere se hanno poi un riscontro con magari un'altra passata ad alta risoluzione di LRO per vedere se effettivamente c'è un cratere in più o in meno rispetto al passaggio precedente.
È stato chiesto a Reed se si ricordava a che ora aveva visto l'impatto, come l'aveva visto, dove l'aveva visto, però sai, ovviamente sono quei flash di mezzo secondo che lui ha detto, ma io mi ricordo che io ho detto ne ho visto uno e poi Jeremy ne ha visto altri due e adesso confronteranno le registrazioni che hanno fatto a bordo con i tempi, con le foto e cercheranno di scovare qualcosa, insomma. Va bene, le domande sono finite, il giro di Artemis è più o meno finito, se non arrivano poi altre domande in chat direi che passiamo al momento questua, cioè il momento dei ringraziamenti, dove ringraziamo voi che ci seguite ogni giovedì sera alle 21.30. Voi che ci seguite su Facebook, su X, su Forum Astronautico, venite e iscrivetevi su forumastronautico.it, così potete disquisire di queste, tutte queste belle cosine insieme a noi e insieme ad altre circa 3.000 persone. E 24/7, tra l'altro, perché siamo lì sempre. Ringraziamo i nostri articolisti su astronautinews.it che ci tengono aggiornati sulle cose spaziali, non solo di Artemis, ma anche di quello che succede in Europa a livello spaziale e sulla Stazione Spaziale Internazionale. E ringraziamo alcune persone che ci hanno fatto una donazione questa settimana, che sono Natale, Fiorello, Salvatore, Anna Maria e Arianna. Quindi grazie, grazie mille a voi, perché se volete potete anche farci una donazione, perché siamo un'associazione senza scopo di lucro e se la donazione è superiore ai 15 euro vi manderemo a casa anche questa tesserina, la tessera del 2026, che riprende un'immagine o qualche insomma evento particolare dell'anno precedente, quindi possiamo immaginare già nel 2027, anche se siamo ad aprile, che cosa ci sarà in quella tessera. E, ecco, quindi la vostra donazione potete inviarcela all'indirizzo che vedete in sovraimpressione, cliccate su isaa.it/sostienici e lì c'è il modulo per poter fare la donazione. Oppure, come al solito, condividete, se vi piace insomma quello che facciamo, la puntata, i post o addirittura anche gli articoli o i post di Forum Astronautico, insomma condividete e fate interazioni, interagite. Passiamo al momento, quello più interessante delle puntate, che è quello delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Sir Patrick Moore è stato un famoso, eccentrico e controverso astronomo dilettante e divulgatore dell'astronomia britannico. Nella sua lunga carriera ha scritto una settantina di libri e gli appassionati di astronomia della generazione di nonno Apollo hanno letto in particolare uno di questi libri dedicato alla Luna, intitolato Guide to the Moon, scritto insieme con Hugh Percy Wilkins. Questo libro ha una mappa un po' confusa e fitta di dettagli che è difficile da consultare, ma le descrizioni delle caratteristiche superficiali della Luna sono molto utili agli appassionati di astronomia perché mostrano che cosa è possibile osservare sulla Luna. Tra le caratteristiche lunari descritte in questo libro, nell'edizione del 1976, Moore e Wilkins descrissero anche il mare orientale, una caratteristica della Luna che è difficile da osservare innanzitutto perché si trova sul bordo della Luna al confine tra la faccia visibile e la faccia nascosta, ma poi anche perché per la posizione è deformata dalla prospettiva e quindi è difficile capire come sia fatta. Nell'edizione di Guide to the Moon del 1976, Moore attribuì la scoperta del mare orientale a Wilkins e a lui stesso. Wilkins era un altro astronomo dilettante britannico che collaborava anche con Patrick Moore. Ma in realtà il mare orientale era già noto da tempo. Gli astronomi avevano già cominciato a notarlo anche prima dell'Ottocento, notare alcune parti del mare orientale, e l'astronomo tedesco Julius Franz nel 1906 aveva pubblicato un trattato sulla Luna in cui aveva descritto e misurato per la prima volta il mare orientale e gli aveva attribuito proprio questo nome, lo aveva chiamato mare orientale perché si trova nella parte orientale della Luna con la convenzione astronomica. Cioè, se noi osserviamo da Terra o ad occhio nudo la Luna oppure con un telescopio, questa caratteristica superficiale si trova nella parte orientale del disco della Luna. Ma in realtà oggi quella parte è diventata l'occidente della Luna, perché dal 1961 si adotta la convenzione astronautica, cioè un astronauta che si trovasse sulla superficie della Luna vedrebbe quella caratteristica a occidente. Quindi il nome antico di mare orientale da più di un secolo è ormai rimasto nella nomenclatura e nella tradizione. All'inizio degli anni 60 l'astronomo olandese Gerard Kuiper con il suo allievo William Hartmann studiarono in particolare questa struttura, utilizzando una tecnica ingegnosa per capire quale fosse la sua forma. In una foto fatta con un telescopio da terra, è una rappresentazione bidimensionale di oggetti disposti sulla superficie di una sfera, cioè le caratteristiche della superficie lunare. Quindi Kuiper e Hartmann presero delle immagini telescopiche del mare orientale bidimensionali e le proiettarono su una sfera, che consentì quindi di restituire la forma tridimensionale, la struttura tridimensionale di questa parte della Luna, cioè del mare orientale. Si capì la sua vera forma. Si capì che era un sistema di tre anelli concentrici, una struttura da impatto, un grande bacino da impatto, formata da una parte centrale, una pianura centrale larga circa 900 km, circondata da tre catene montuose ad anello più grandi. Quindi Kuiper e Hartmann intuirono correttamente che il mare orientale, o meglio la parte visibile da terra al bordo della Luna del mare orientale, è un gigantesco bacino da impatto causato dalla caduta sulla Luna di un oggetto, di un asteroide largo una sessantina di chilometri. E questo è uno dei grandi impatti più recenti della storia della Luna, avvenuto circa 3,7 miliardi di anni fa, alla fine di un periodo di intenso bombardamento della superficie della Luna. Hartmann e Kuiper fecero questo studio negli anni 60, quando iniziò anche l'esplorazione spaziale della Luna, quindi con la possibilità di osservare meglio dallo spazio tutte le caratteristiche della superficie. E i primi occhi umani a vedere il mare orientale furono quelli di alcune missioni Apollo. In realtà ne videro soltanto una parte da lontano e deformata dalla prospettiva, perché le orbite delle missioni Apollo intorno alla Luna erano equatoriali, mentre il mare orientale è una struttura che si trova nell'emisfero meridionale della Luna a latitudini più basse, quindi la sua forma è schiacciata dalla prospettiva all'orizzonte di quello che gli astronauti potevano vedere. Ma in particolare Ron Evans, il pilota del modulo di comando della missione Apollo 17, nel 1972 vide anche un lampo proprio nel mare orientale, un breve lampo in un periodo in cui il mare orientale era nella parte notturna della Luna, un lampo che oggi ipotizziamo possa essere stato causato dall'impatto di un meteorite. Gli astronauti Apollo furono i primi a intravedere la forma del mare orientale con occhi umani, e gli altri astronauti a vedere per la prima volta, in questo caso, la figura completa nelle migliori condizioni di osservazione, quindi osservandola quasi verticalmente, sono stati gli astronauti dell'equipaggio di Artemis 2. Mentre vi sto parlando, la capsula Integrity della missione Artemis 2 sta viaggiando verso la Terra ed è previsto l'ammaraggio per domani. Questi quattro astronauti hanno potuto non solo vedere con i loro occhi, ma fotografare e studiare in dettaglio questa struttura così interessante, importante e difficile da vedere, con i telescopi a terra. Anche questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. E vorrei aggiungere due cose. La prima è che la commentatrice della NASA, durante la diretta del sorvolo della Luna, ha detto che gli astronauti di Artemis erano i primi occhi umani a vedere il mare orientale. In realtà non è del tutto vero, perché, come ricordavo, alcuni astronauti Apollo lo hanno visto, seppure deformato dalla prospettiva. E poi il lampo visto da Evans non è stato l'unico osservato da astronauti Apollo. Anche un astronauta di Apollo 16, anche durante la missione Apollo 16, è stato osservato un altro lampo. Nelle discussioni sul forum, avevo notato che i 4-6 lampi visti dagli astronauti di Artemis mi sembravano davvero molti rispetto a quanto osservato in precedenza dalla Terra e dallo spazio, ma in realtà può essersi trattato di un effetto di selezione, perché gli astronauti di Artemis erano nelle migliori condizioni di osservazione, cioè la distanza giusta per vedere la Luna da lontano, con una cura, un'attenzione maggiore all'adattamento al buio e all'eliminazione di fonti luminose di disturbo. Mentre gli astronauti Apollo hanno visto la Luna più da vicino, quindi porzioni più strette della Luna. E poi da Terra le osservazioni sono più difficili, perché per un effetto di selezione tendiamo a vedere soltanto gli impatti più energetici, quelli che producono un lampo visibile con i telescopi a Terra. Quindi, tutto sommato, tenendo conto di tutti questi fattori, probabilmente siamo con una frequenza di impatti dello stesso ordine di grandezza, o comunque confrontabile tra le vecchie osservazioni dallo spazio e le osservazioni fatte anche oggi da Terra.
Mi viene in mente un altro aspetto relativamente a questi lampi, dell'importanza di mandare esseri umani a fare questi viaggi. È vero che abbiamo tutte le sonde possibili e immaginabili, ma la capacità di descrivere da parte di un essere umano, soprattutto di loro quattro che sono stati allenati a descrivere le cose in un certo modo. E è incredibile, perché quando hanno detto abbiamo visto dei lampi sulla superficie della Luna, il team scientifico a terra ha detto: ma sono gli stessi lampi quelli che vedete durante il sonno? Sapete che gli astronauti, essendo fuori dall'atmosfera terrestre, quando chiudono gli occhi o durante il sonno, vedono questi lampi di luce che sono, cosa che sono? Particelle. Aiutatemi, per favore.
Sono l'effetto dell'impatto di particelle cosmiche, di raggi
Cosmiche, esatto.
cosmici sul nervo ottico, comunque sul sistema dell'occhio.
E Reed è stato prontissimo a dire: no, sono assolutamente diverse, non sono assolutamente come, sono proprio lampi, e l'ha proprio poi descritto bene. Quindi poter avere dei riferimenti che tutti conosciamo, soprattutto insomma il team scientifico e chi lavora al centro controllo missione, è qualcosa di senza valore, cioè sì, è incredibile. Va bene, passiamo ai link della settimana. La settimana scorsa qualcuno ci aveva chiesto se conosciamo le frequenze delle comunicazioni radio della missione Apollo, soprattutto era durante il lancio, questo se non sbaglio. Allora,
Missione Artemis.
Artemis, cosa ho detto? Apollo?
Apollo, hai
Apollo.
detto.
Ciao. Missione Artemis.
Sì, le
Allora,
conosciamo le frequenze, ma ormai è un po' tardi.
Un po' tardi, però ho trovato questo bell'articolo che dice: oltre alle frequenze, che cosa serve, le aspettative che potete avere perché qualcosa è criptato, qualcosa no, quindi che cosa potete ascoltare al lancio e allo splashdown, se siete ovviamente là in zona, o il Doppler passivo del tracciamento di Orion della capsula. Insomma, qua c'è una serie di informazioni utili che ormai per questa missione, vabbè, possiamo archiviare quasi del tutto, ma possiamo tenerle per le prossime missioni, perché generalmente, almeno quanto vedevo per la stazione spaziale, non cambiano molto le frequenze, quindi è possibile che saranno queste anche per le prossime missioni Artemis. È comunque un buon articolo da tenere pronto, insomma, da tenere archiviato, e ve lo propongo, c'è nei link della settimana. Poi un altro link della settimana è la mappa lunare tem di tempo che Paolo ci aveva già presentato.
Sì, durante la nostra diretta, del lancio di Arte mi sono mostrato questa mappa lunare con cui io ho seguito le missioni Apollo ormai ben oltre, mezzo secolo fa. È una mappa in plastica, allegata al settimanale Tempo. Poi con una discussione sul forum abbiamo chiarito che era allegato al numero del 5 gennaio del 1969, mio padre l'ha conservata e io all'inizio degli anni 70 ho seguito le missioni Apollo proprio con questa mappa. La caratteristica interessante, oltre che è un oggetto d'epoca, è che è una mappa in rilievo, una mappa di plastica in rilievo che dà un'idea, insomma, della tridimensionalità della Luna. E il link che vi propongo è una discussione sul forum astronautico con alcune foto che mostrano meglio questa mappa.
Se invece volete un qualcosa di tridimensionale ma su PC, potete andare su quest'altra mappa della Luna, che è una mappa 3D. Ecco che adesso non so più come si fa, così. 3D, ok. In cui potete
C'è
ruotare.
anche la versione bidimensionale, potete
Sì.
scegliere se guardare la Luna come una mappa tradizionale con il disco della Luna oppure visualizzare un globo interattivo della Luna che potete esplorare, zoomare
Con
e
l'eclittica
avere altre
dietro,
informazioni.
con la Terra che mostra qual è l'orbita terrestre, cioè sì, terrestre. E Paolo mi ha fatto notare questa sera che c'è la possibilità di selezionare dei crateri, come era Paolo, e farci il flyby.
Sì, prova a cercare il nome di un cratere tipo
Tycho,
Copernicus.
Copernicus, nomenclatura,
Primo,
questa.
più su, più su. Perché
Ah, cerchio di costellazione,
quello
Copernicus.
che hai scelto è un cratere secondario. Ah, ecco, questo è il cratere
Ok.
giusto. Clic tasto destro del mouse, scegli l'opzione Fly Around. E la
Wow.
mappa visualizza un sorvolo del cratere o della zona della Luna che avete selezionato, come se ci giraste intorno da un'astronave.
Bellissimo.
E le immagini, la mappa utilizza le immagini del Lunar Reconnaissance Orbiter, quindi sono immagini effettivamente riprese dalla Luna e montate in modo da coprire la superficie della Luna a varie risoluzioni. E con l'opzione Fly Around del globo potete vedere, da farvi un'idea della struttura tridimensionale dei crateri o delle caratteristiche che scegliete.
Bellissimo. Poi cosa abbiamo? Abbiamo quel sito di NASA dove vi dicevo che vengono caricate le ultime foto. Adesso qui ci sono altre foto di. Cosa è questo? L'arrivo di un segmento di un booster di Artemis 3. Quindi molto interessante questo link. Le foto di Orion, di Artemis 2, le vedete un po' più giù, bisogna andare un po' a cercarle. Comunque si può rimanere aggiornati anche solo guardando le foto di questo sito praticamente. Poi abbiamo quei due video che vi dicevo che li ha montati Ricky, quindi il primo è la compilation del lift off, quindi del lancio di SLS, con tutte le immagini in alta risoluzione che siamo riusciti a trovare fino a...
nel momento in cui l'ho fatto.
In cui l'ho fatto, esatto, sei giorni esatto. fa.
Ho messo anche una didascalia in basso a sinistra per capire cosa stavamo vedendo. Comunque sostanzialmente è il momento del decollo preso da tutte le telecamere che sono distribuite lungo la torre di lancio, quindi all'altezza di tutte le connessioni ombelicali, perché queste non sono telecamere che servono per fare delle riprese cinematografiche, ma sono le telecamere di servizio ad alta risoluzione per vedere che tutti gli ombelicali si sgancino nel modo corretto e per raccogliere dati di questo tipo. Poi ovviamente c'è la foto l'immagine del Cessna che ne aveva menzionato la vera. Poi dopo c'erano le prime immagini in cui si riusciva a vedere qualcosa del distacco della torre di fuga e di qualche della separazione tra il core stage e l'interim propulsion stage. Poi recentemente, oggi, sono uscite le immagini ad altissima risoluzione fatte con le telecamere, con le tracking camera disposte anche queste intorno al Kennedy Space Center, e ad esempio insomma la qualità è questa, si riesce a zoomare tantissimo. I video erano già rallentati, io li ho rallentati ulteriormente, oggi hanno fatto spopolato queste due riprese identiche, una nel visibile e una nell'infrarosso vicino, nel momento del decollo fino alla separazione del sistema di fuga, della torre di fuga di SLS. Sono veramente immagini che mozzafiato, anche per la qualità e per la quantità di dettagli che si riescono a scorgere, soprattutto nelle fasi iniziali, nella zona dei motori, in cui ci sono i motori principali che sembrano spenti, ma in realtà è che fanno talmente tanta luce i booster che per compensare l'esposizione sui booster la fiamma, diciamo, in uscita dai motori principali, dagli SSME, dagli RS 25 è invisibile, però poi più si guardano più si vedono dettagli, si vedono i Mike Diamonds, si vede un sacco di cose. Adesso io ve li sto facendo vedere in questo streaming, ma se potete andare a scaricare, sono due MOV da 3 giga a 4K, quindi veramente belli, pochissimo compressi, si vedono un sacco di dettagli.
E qua gli studiosi della fluidodinamica impazziscono. Rispondo anche a Giulia Novezzali che ci chiede, che ci dice che tra l'altro avevo bloccato il tuo video, Ricky, proprio su questo aspetto, ne avevamo già parlato ma lo riprendiamo in mano. Chiede che cosa sono le gondole, cioè se sono le gondole del salvataggio degli astronauti, quelle a sinistra che si vedono. Sì, sono le gondole, sono i basket, li chiamano i cestelli di salvataggio. E come mai vengono attivati? Perché nel momento in cui il razzo parte non servono più, altrimenti li avrebbero usati gli astronauti prima. E per evitare che le vibrazioni del lancio, il calore, tutto rovinino questi basket, questi cestelli, vengono fatti scendere giù a terra. Infatti si vede bene qui la teleferica. Un ultimo video che vi volevo proporre era appunto quello sempre di Ricky, della Terra fotografata in notturna dagli astronauti di Artemis 2 con tutte le caratteristiche.
Con tutto lo spiegone, questo era un video che fa parte della collana che abbiamo fatto io, vero, che si chiama Inside Artemis, sono 6 video. Vabbè, il primo non l'abbiamo fatto noi perché era una versione sottotitolata di Jeremy che spiegava come funzionava il bagno a bordo di Orion. Poi c'erano altri 5 video insomma con le cose salienti della missione, tipo il profilo di missione, abbiamo fatto il profilo di missione, cos'era SLS prima che Jared Isaacman lo rivoluzionasse, insomma cose, insomma, se volete ci sono anche quelli, ma soprattutto quello della Terra, quello di cui ne abbiamo parlato durante la puntata.
Andiamo a vedere adesso che cosa ci aspetta invece la settimana prossima, quindi da giovedì a giovedì, con la nostra astronautica agenda, che vi vedrete piena di eventi tra venerdì e sabato proprio per la questione del rientro di Artemis 2, ma andiamo a vedere se ci sono degli altri eventi un po' diversi. Dunque abbiamo allora Artemis 2, rientro traiettoria di rientro. Abbiamo un contatto
Beh,
Ares domani.
scusa, intanto il primo evento è quello della nostra diretta del rientro di Artemis.
Sarà sabato
essere.
Però. Domani mattina, presto, c'è un evento per Artemis, un live da un link. C'è una correzione di rotta, la seconda correzione di rotta di Artemis, domani quindi venerdì 10 aprile, e alle 10.10 c'è un contatto Aris con il Memorial Complex of Soviet Pilot, che è un memoriale russo a Simferopoli. E ci saranno i microfoni dell'ISS, ci sarà Sergei Mikhaev e bisogna capire se riusciamo ad ascoltarlo anche da qui oppure no. Abbiamo un inizio di sezione SSTV, quindi da domani fino al 14, se non sbaglio, esatto, il 14 aprile, dalla Stazione Spaziale Internazionale sarà attivata la SSTV, che è quell'invio di 12 immagini dalla radio della Stazione Spaziale Internazionale e voi potete riceverle con la vostra radio, ovviamente tutte le volte che la Stazione Spaziale Internazionale passa sopra le vostre teste. Questa qui è una serie interessante, si chiama Serie 31 Cosmonaut Day, però in realtà va a onorare una serie di commemorazioni. Abbiamo il giorno della cosmonautica, che è il domenica 12 aprile, che è l'anniversario, il 65esimo anniversario del volo di Yuri Gagarin. Quel giorno c'è stato, non so se quel giorno oppure no, me l'ha scritto, non me lo ricordo, il 100esimo anniversario del primo lancio di un razzo a propellente liquido, il 45esimo anniversario del primo volo dello Space Shuttle e il 20esimo anniversario del rilascio di Mr. Smith, che è quella, la SwiftSat 1 Radio SCAF, quella tuta Orlan dismessa, rilasciata dalla Stazione Spaziale Internazionale con a bordo una radiolina che si poteva ricevere da terra fino al suo rientro distruttivo in atmosfera, che è avvenuto un paio di settimane più tardi.
Sì, il lancio del razzo propellente liquido di Goddard non è il 12, ma l'abbiamo commemorato qualche settimana fa, quindi è il periodo, quindi viene ovviamente giustamente rimesso anche, ci sarà una fotina che riguarda questa cosa.
Quindi fra queste 12 immagini avremo immagini che rievocano questi eventi, insomma saranno interessanti da collezionare, collezionali tutte. Domani sempre.
Sì, occhio che la trasmissione non sarà l'SSTV in PD120, ma riproporranno la questione di usare il modo robot 36, quindi l'immagine sarà trasmessa in 36 secondi, molto molto rapidamente, e attenzione in VHF, quindi sui 437-550 MHz, quindi occhio che dovete fare anche un po' di correzione col Doppler, che magari in VHF potevate anche ignorarla.
Poi vari altri eventi Artemis alla sera, come appunto la riconfigurazione della navetta in vista del rientro, e poi, come diceva Paolo, all'una di notte di sabato 11 aprile iniziamo lo speciale dello Splashdown. Splashdown che avverrà alle 2.07, noi attenderemo che gli astronauti, insomma, che lo Splashdown sia confermato, la conferma che gli astronauti stiano bene. Poi avevo letto che dovrebbero impiegare un paio d'ore per il recupero degli astronauti, non so se riusciremo a durare così a lungo, ma insomma facciamo il possibile e dopo vediamo.
Sì. Una cosa importante che ricordiamo è che, a differenza del rientro ad esempio di una missione dalla ISS, dove magari se succede qualcosa possono dire facciamo uno scrub, non facciamo il orbit burn, facciamo magari in una condizione meteo migliore, per una missione come questa non c'è possibilità di rinviarlo. Cioè, nel momento in cui gli astronauti il 3 aprile hanno fatto la TLI, da quel momento la capsula era destinata a rientrare a terra in questa finestra, quindi non si può rimandare, quindi sicuramente si avrà il rientro alle 2 di notte.
All'1:30 c'è il lancio di un razzo cinese, lo Smart Dragon 3, South China Sea, cinese sud, però non c'è il live, c'è il live invece di NASA del lancio della Cygnus NG24. Quindi una navetta cargo che andrà sulla stazione spaziale internazionale, quindi NASA sarà live per vedere insomma il lancio di questa navetta. Domenica 12 è la Juris Night e domenica 12 ci sarà la cattura e l'installazione di questa navetta sulla stazione spaziale internazionale, quindi sul nodo 1 Unity. Poi passiamo al lunedì 13, dove abbiamo un contatto ARIS con una scuola in Croazia e l'incaricato sulla stazione a rispondere alle domande degli studenti sarà Chris Williams. Questo sarà alle 10:56 di lunedì 13. Martedì 14, un paio di lanci, un Kinetica 1 alle 6 di mattina da Zhuquan, quindi in Cina, e un Falcon 9 con un gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40, perché gli Starlink non sono ancora finiti. Martedì 14 alle ore 16 italiane dovrebbe concludersi la sessione SSTV di cui vi parlavo. Mercoledì 15 abbiamo un altro lancio di un Falcon 9 con un gruppo di Starlink alle 4 di notte, però. E giovedì 16 ci sono diversi eventi, tipo il reboost della Stazione Spaziale Internazionale da parte della Progress russa, che poi verrà si sgancerà no, fra qualche giorno. Pensavo che fosse lì a breve, invece ho visto che era fra qualche giorno. Va bene, comunque il reboost, quindi questa la Progress accenderà i motori per innalzare leggermente l'orbita della stazione spaziale, così da mantenere la velocità e l'altitudine. E poi invece giovedì 16 ci sarà il lancio di un New Glenn con il satellite Bluebird Block 2, che sono satelliti per telecomunicazioni che andranno in orbita bassa. Però è un New Glenn, quindi io questo me lo voglio seguire, poi magari ve ne parlerò. Chissà, vediamo. A meno che non faremo un'altra puntata dello Splashdown di Artemis. Alle
Vedo
21:30.
che faranno il recupero del primo stadio, quindi sarebbe la seconda volta, quindi ottimo.
Ah, tra l'altro il primo stadio viene riutilizzato. Mi pare di aver capito che utilizzano quello del lancio precedente.
Non sembrerebbe, se si chiama GS1 Saliarnam 00 barra 1, però non lo so,
Barra
è
1
vero.
riutili. Ok, ci
Non sarebbe
informiamo.
barra 2, non sarebbe. No, forse hai raggiunto, sarebbe.
Potrebbe essere. Ci informiamo, ma mi pare di aver letto che lo recupero, che lo rilanciano. Va bene, insomma, poi alle 21:30 comunque di giovedì 16 torniamo noi con la puntata numero 24. Bene, adesso, dopo tutta questa scorpacciata di Artemis, andiamo ad aprire le nostre grid fin e torniamo verso la nostra torre Mechazilla. Iniziamo a salutarvi. Tanto vi saluto io, la Vero da Verona. Vi saluta dall'Unione Terre d'Argini.
Ciao, ci vediamo domani sera per lo splashdown, domani notte.
E da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E fino a domani sera, domani notte, ad Astra.